Giallo e Nero di Daniele Biacchessi.
Da 35 anni la mafia trapanese della provincia di Trapani, Cosa Nostra, ha iniziato la commercializzazione del traffico di droga.
Pensava così della mafia trapanese Mauro Rostagno, sociologo, giornalista, conduttore della televisione siciliana RTC. Rostagno è uno dei fondatori di Saman, uno dei più importanti centri italiani per il recupero di tossicodipendenti.
26 settembre 1988. Intorno alla campagna di Trapani sono quasi le 20. Rostagno esce dalla sede della TV locale dove ogni sera conduce il telegiornale. Sale a bordo dell'automobile, pochi chilometri. Accanto a lui è seduta Monica. Raggiunge la sede della comunità Saman. Un comando è già appostato da alcune ore. Lo attende nel buio. Rostagno sta per aprire il cancello. I killer lo raggiungono e lo colpiscono a morte.
Il giorno dopo l'emittente RTC ricostruisce così l'omicidio di Mauro Rostagno.
Trapani, 26 settembre 1988. Sono le 8 di sera. Mauro Rostagno sta rientrando in auto alla comunità Saman, una struttura attraverso la quale insieme alla sua compagna Chica Roveri e al fondatore Francesco Cardella si occupa da più di 7 anni del recupero di alcolisti e tossicodipendenti. Saman, in sanscrito, significa canzone. Mauro, 46 anni, ha appena terminato la sua giornata lavorativa presso l'emittente privata di Trapani RTC, dove da circa 2 anni presta la sua opera nella conduzione dei servizi giornalistici. Tramite l'etere, Rostagno, Sanatano come si fa chiamare dopo la sua esperienza di arancione a Puna, lancia i suoi appelli ai trapanesi, denuncia il malgoverno, la pericolosità della mafia locale che ha fatto del traffico di eroina un business internazionale e i disagi di un capoluogo che alle soglie del 2000 deve affrontare problemi da terzo mondo. Ad attenderlo, a poche centinaia di metri dalla comunità, un comando di killer protetti dall'oscurità. Solo dal giorno prima, infatti, è stata ripristinata l'ora solare e inoltre gli attentatori hanno provveduto a staccare la luce dei lampioni in quel tratto di strada. L'auto imbocca una curva dove si è costretti a rallentare. I killer aprono il fuoco con un micidiale fucile semiautomatico a pompe, la Lupara. La prima serie di colpi infrange il lunotto posteriore dell'auto e colpisce Mauro ad una spalla. Ancora cosciente, mormora Monica, la ragazza che è in auto con lui. Stai tranquilla, tutto a posto, per questa volta è andata bene. Ma l'assassino si avvicina e lo finisce con un colpo in testa, lasciando miracolosamente incolume Monica. Quindi si allontana insieme ai suoi complici, a bordo di una Fiat Uno che verrà ritrovata il giorno dopo bruciata. L'auto era stata rubata a Palermo 4 mesi prima.
L'allora prefetto di Trapani, Vittorio Piraneo, parla di delitto di Cosa Nostra, anche se eseguito da killer sprovveduti.
Le modalità di esecuzione dell'assassinio fanno pensare a un delitto mafioso. I professionisti e un po' sprovveduti, si potrebbe pensare, il fatto che il fucile è esploso nelle mani dell'assassino potrebbe far pensare che non si tratta di professionisti molto preparati, però il professionista è chi, direi il mandante, il vero professionista. Poi può darsi che abbia dato in carico a un killer non sufficientemente preparato, o può essere un incidente che può capitare anche al killer addestrato.
Vincenzo Avigliaro era sindaco di Trapani nel 1988.
E va ricercato sicuramente nel ruolo di Mauro Rostagno, in quello che faceva. Bene, Mauro Rostagno senza riserva alcuna denunciava il malcostume, il malgoverno, i legami stretti tra i mercanti della morte, la mafia della droga, che avevano un po' preso in mano le redini di questa criminalità organizzata della mafia tradizionale, che era stata un po' stata un po' scompaginata dalla presenza di questo crimine organizzato tutto corto, finalizzato a costruire ricchezza, a costruire denaro senza guardare in faccia nessuno. E Mauro Lo Stagno denunciava senza mezzi termini, con molta determinazione, e questo certamente ha dato fastidio a qualcuno.
Il microfono dell'emittente televisiva RTC, quella di Mauro Lo Stagno, gira lungo le strade e le piazze di Trapani. Tra i cittadini lo sgomento è forte.
Forse perché no, perché era un giornalista che indagava su qualche cosa di vero, forse, non lo so.
Una persona che ha lottato per la giustizia, secondo me.
Secondo me è stata una cosa veramente deplorevole, perché era una persona stimata e amata da tutti, che faceva del bene. Quando si arriva a questo punto, secondo me, non c'è fare altro che, diciamo, non si sa quale potrebbe essere la reazione.
La notizia dell'assassinio di Mauro Lo Stagno compie il giro del paese. Lui è un uomo conosciuto e il suo curriculum viene da lontano.
Figlio di genitori piemontesi, entrambi dipendenti Fiat, Mauro Lo Stagno cresce a Torino, in una casa popolare nella zona di Corso Dante. Nel 1960, a soli 19 anni, si sposa con una ragazza di poco più giovane di lui, dalla quale ha una bambina. Dopo pochi mesi lascia la moglie e parte per un lungo viaggio. Si reca prima in Germania, poi in Inghilterra. Alla fine torna in Italia. A Milano è coinvolto in un clamoroso gesto di protesta. Rischia di essere investito da un tram mentre protesta sotto il consolato spagnolo per la morte di un ragazzo ucciso dal regime franchista.
Esplode la contestazione giovanile, ovunque c'è fermento, dall'università di Berkeley in California agli atenei tedeschi e francesi.
Esplode in tutto il mondo, un paese dopo l'altro, in Europa, in Asia, in America Latina, amplificata e rilanciata dai grandi mezzi di comunicazione di massa. Anche in Germania, le manifestazioni contro la guerra nel Vietnam, quasi sempre seguite da scontri con la polizia, costituiscono l'espressione più diffusa della contestazione studentesca, che trova in Rudi Dutschke un leader carismatico. Nell'aprile del 68 Dutschke rimane ferito in un attentato, a cui fanno seguito violente reazioni degli studenti, con la partecipazione di gruppi di operai e di intellettuali. L'irruzione della polizia all'interno dell'Università di Tokyo per scacciare gli studenti afferragliati sulla torre dell'edificio. I poliziotti non scherzano, usano il manganello come i samurai facevano roteare la spada. Gli assalitori usano bombe lacrimogene, gli assediati si difendono agitando coperte dinanzi alle nubi del gas. L'assedio è lungo, i combattimenti procedono con fasi alterne. La vittoria viene decisa dalle più ingegnose macchine da guerra, come questo elicottero che investe con un improvviso getto di acqua l'ultimo drappello di giovani che si era rifugiato sul torrione più alto. La contestazione si espande a mazza d'olio, raggiunge tutte le grandi città europee e allarga il fronte, investendo via via la scuola, le istituzioni, la società intera, gli ideali e i comportamenti.
A Torino, Milano e Roma i ragazzi si scontrano con le forze dell'ordine. Mauro Lo Stagno è un leader del movimento studentesco ed è sempre in prima fila alle manifestazioni di piazza.
Impedire l'occupazione della facoltà di architettura. Ne nascono scontri durissimi e un bilancio di decine di feriti. Si sviluppa un clima di esaltazione. In generale, al diffondersi della contestazione, non erano mancati consensi o almeno benevolenza.
A Trento, Mauro Lo Stagno si iscrive alla neonata facoltà di sociologia. Diviene ben presto uno dei leader del movimento universitario insieme a Marco Boato.
Dentro la facoltà di sociologia, che all'inizio si chiamava Istituto Superiore di Scienze Sociali, si è creato un movimento collettivo che ha avuto caratteristiche molto peculiari e molto diverse dal resto dei movimenti studenteschi italiani. Un movimento collettivo legato nella prima fase ai temi specifici dell'università. Forse non esisterebbe oggi una laurea in sociologia se all'epoca quel movimento non avesse sì occupato l'università nel gennaio-febbraio del 66, ma con un obiettivo molto riformatore o riformista che dir si voglia, cioè conquistare la laurea in sociologia e non farsi riassorbire dalla vecchia facoltà di scienze politiche.
Con Mauro Rostagno e Marco Boato ci sono anche Mara Cagol e Renato Curcio, che poco dopo fonderanno le Brigate Rosse.
Prima del carcere la pena era la pena di morte, era ti taglio un braccio, era la gogna, se ne possono inventare infinite pene. E quindi il problema non è se punire, non è neanche il problema del punire, che è un problema filosofico, etico, ancora più profondo. Il problema semplice che io pongo è come punire. Se allora uno Stato mi dice che il suo come punire è sospendere il diritto, è ridurre all'inumanità, è destoricizzare un uomo, è buttarlo fuori dalla specie, allora io con Antelm, che è stato nei campi di concentramento, con Primo Levi, mi ribello.
Mauro Rostagno diviene un dirigente di Lotta Continua, gruppo della sinistra extraparlamentare. Resterà nell'organizzazione fino al convegno di Rimini del 1976, che decide il definitivo scioglimento. Nel movimento inizia una lunga riflessione politica e ideologica. Sono gli anni del cosiddetto riflusso. Durante un viaggio in India, Mauro Rostagno aderisce al movimento dei cosiddetti arancioni. Prende il nome di Anand Sanatana. A Milano apre un locale, Macondo, successivamente chiuso dalle forze dell'ordine. Negli anni Ottanta fonda nei pressi di Trapani la comunità Saman, che si occupa del recupero dei tossicodipendenti.
Tra poco, dopo la pausa, torna Giallo e Nero sull'omicidio di Mauro Rostagno.